tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Su Radio Rock alle 9.14 minuti, Emilio Pappagallo con voi, mi ha raggiunto anche Boris Sollazzo in diretta. Ciao Boris,
buongiorno.
Non voglio perdere tempo perché voglio parlare con lui più che possiamo, sfruttare questa opportunità più che possiamo, anche se già fuori onda ho cercato di estorcergli la promessa a venire a trovarci presto in trasmissione. In collegamento telefonico con noi Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio. Ciao Nicola, buongiorno, come stai?
Ciao a tutti, bene, grazie.
Eccoci. Allora, senti, partiamo. Innanzitutto direi di partire da Lazio Sound, che era tecnicamente il motivo per cui volevamo chiacchierare con te, perché Radio Rock è partner ancora una volta di questa bellissima iniziativa della Regione Lazio. E quando ci sono le cose belle in politica, bisogna dirlo, bisogna sottolinearle, perché se no finisce sempre che la politica è tutto uno schifo, è tutto, sono tutti uguali, eccetera. Allora, siccome ci sono delle iniziative e delle cose messe in campo notevoli, sono orgoglioso di dire che Radio Rock è al fianco della regione in questa iniziativa molto meritoria. Vorrei iniziare da qui e cominciare a parlare di Lazio Sound, poi affronteremo chiaramente anche altri temi, Nicola.
Sì, voi sapete forse più di tutti quanto è vivace il panorama musicale dei giovani artisti a Roma, nel Lazio, e nella storia lo è sempre stato, oggi, ripeto, è particolarmente vivace. Lazio Sound è un'opportunità, grazie alle radio, grazie ai social, grazie alla facilità che c'è di organizzare eventi. È un concorso, non so come chiamarlo, diciamo un programma di sostegno alla musica Under 35 che promuove giovani talenti. Nell'ultima edizione ci sono state più di 1600 candidature e chi vince, non so neanche se vince il termine giusto, si entra in una rete di promozione di questi talenti, e secondo me è un investimento giusto, perché soprattutto dopo il Covid vediamo quanta ricchezza culturale c'è in tutte le arti di questa generazione, e se possiamo dare una mano è giusto darla.
Allora, io ricordo, tra l'altro, noi ne stiamo parlando tanto, Nicola, ne parleremo ancora, siamo partner, siamo a fianco a voi per questa iniziativa dall'inizio alla fine, quindi ricordo il sito che è laziosound.regione.lazio.it per avere informazioni e per partecipare. Quindi insomma un'iniziativa davvero molto molto interessante a sostegno della musica e a sostegno dei giovani. Però purtroppo stiamo vivendo un momento insomma particolare, 2 anni di pandemia, adesso c'è anche questa situazione molto tesa chiaramente per il conflitto, per l'invasione russa in Ucraina. Io devo dire, sto registrando, vorrei partire un attimo da qui, nelle ultime settimane e sempre di più purtroppo una tendenza a spaccarsi su quelle che possono essere le misure da prendere, che anche il nostro paese deve prendere. C'è una, secondo me, inquietante pretesa di equidistanza e di neutralità tra Putin e Zelensky che molti pretendono. Quindi ti chiedo, qual è la tua posizione al riguardo? Cosa dovrebbe fare l'Occidente in generale? E poi, andando nel nostro specifico, nel nostro diciamo particolare, che cosa farà e cosa sta facendo la Regione Lazio per accogliere i profughi dall'Ucraina?
Guarda, io non credo ci possa essere nessuna equidistanza tra gli oppressi e gli oppressori. Io sto sempre dalla parte degli oppressi, e quando hai una pistola alla tempia o muori o ti arrendi o combatti, e io sto con chi combatte, perché è una pistola alla tempia, anzi sono colpi sparati da quella pistola che sono indecenti, e quindi noi dobbiamo sostenere con tutti i mezzi possibili, dalle sanzioni anche alla fornitura di a Davide avremmo dato la mazza fionda per uccidere Golia, per fermare Golia, e qui un po' la situazione è la stessa: nessuno vuole la guerra, tutti vogliamo la pace, ma oggi la pace passa per difendere gli oppressi, questo mi sembra abbastanza evidente. Noi stiamo facendo di tutto, sono già partiti 2 carichi di medicine, ieri mattina ero all'ospedale Bambino Gesù a Palidoro, stiamo ospitando dei bambini e delle bambine, alcuni colpiti dalle bombe e anche feriti in maniera gravissima, altri malati gravissimi, spesso di tumore, che non potevano più essere guariti e probabilmente sarebbero morti perché gli ospedali non ce la fanno più a mantenerli, e grazie al Bambino Gesù, alla Regione, alla Croce Rossa, alla Guardia di Finanza, che sta collaborando molto per portarli in Italia, li stiamo accogliendo, così come sono attive con la Protezione Civile tutte le forme di accoglienza per soprattutto donne e bambini, anziane e anziani e bambini che stanno arrivando, perché gli uomini sono rimasti al fronte, i ragazzi e le ragazze, a combattere per la loro libertà. Questo è il tema e secondo me il significato dell'ambizione della pace oggi è questo: la pace giusta è quando c'è la pace di tutti, non di qualcuno che si proclama vincitore e in quel caso oppressore.
Nicola, posso farti una domanda anche un po' provocatoria, no? Gira un video recentemente di Matteo Salvini che dice il PD considera Putin un dittatore sanguinario, non stanno bene. Tu ti sei dato una spiegazione sul perché l'Italia, l'Europa, l'Occidente abbiano avuto questa ubriacatura per Putin che dura ancora adesso, perché si sostiene che Putin sia così per il cancro, no? per l'ipotetico cancro. Putin è così dal 2004, da quando Anna Politkovskaja scriveva La Russia di Putin.
Ma i motivi sono tantissimi, i motivi sono culturali, sono di un'idea di antisistema che si concretizzò nell'immagine del leader forte, si è rimosso totalmente la qualità e il livello della democrazia in Russia e questo affastellamento di motivi ha portato a una sottovalutazione totale. Ma io dico, anche guardando al futuro e al presente, lasciamo perdere il passato, anche idee avute in passato non giustificano mai ora l'equidistanza rispetto al fatto che gli esseri umani in questo istante stanno morendo sotto i bombardamenti e delle vite, delle famiglie sono state stravolte. E mi permetto di dire, perché questo è giusto, ricordiamoci, vedendo l'orrore della guerra in Ucraina, che in tutte le guerre ci sono oppressi e oppressori e troppo spesso noi siamo stati non compiacenti, ma omertosi, abbiamo rimosso il fatto che nel mondo ci sono tanti conflitti e quindi se anche questa vicenda ucraina ci serve per capire che l'impegno per garantire la pace attraverso però la necessità di schierarsi in ogni angolo del mondo forse sarebbe meglio. Quando arrivavano i barconi di donne e di uomini nel Mediterraneo che fuggivano dalle guerre, a proposito di chi parlavamo prima, sì, anche loro provenivano da guerre, però magari non avevano la stessa dignità. Era sbagliato allora ed è sbagliato adesso.
Diciamo che in Libia e in Siria non eravamo proprio dalla parte degli oppressi, eh? Cioè stavolta abbiamo saputo scegliere.
Diciamo che ci sono evidentemente profughi veri e profughi meno veri, secondo qualcuno, non lo so. Nicola, prima di proiettarci un attimo anche sul futuro, sì, poi su questo tema qui della pace, secondo me, io vedevo ieri per esempio a Ballarò, insomma, sentivo parlare di Battista, c'era anche Letta, ma c'era Di Battista, e devo dire che a volte io riscontro la difficoltà, che per un politico secondo me è cosa grave, di capire, come dire, di avere la capacità di intervenire sulle situazioni anche spinose facendo qualcosa che a volte è anche il male minore o è qualcosa di, come dire, che va fatto perché semplicemente la situazione lo impone. C'è qualche volta a Di Martedì ieri, che ho detto
Ballarò,
scusate, Ballarò non esiste più da una vita, sono vecchio, ormai sono un boomer, dico, però a volte c'è questo, cioè nel senso, io vedo anche rispetto a certe tendenze relative alla linea che Draghi sta dando di aiuto a livello di armi, di aiuto, di addirittura ieri ha detto l'Ucraina deve far parte dell'Unione Europea, si può essere d'accordo o meno, però io credo che il ruolo politico è anche quello di intervenire e di fare delle cose e non di dire genericamente vogliamo la pace, perché quello insomma teoricamente dovremmo spiegarlo tutti, che ne pensi?
Assolutamente così. Io, guarda, mi sono fatto un'idea dopo tanti anni che riguarda non solo la politica. Tra le tante differenze in Italia ci sono due grandi ambiti. Ci sono quelli che fanno, che lavorano, che producono, quelli che si assumono la responsabilità e quelli che commentano quelli che fanno, lavorano e si assumono responsabilità. Sì. C'è l'invasione del bar dello sport in ogni dimensione della vita, commentano, in qualche modo i social con le manine in basso in alto ci stanno togliendo anche la passione invece di ragionare, di discutere, di criticare, è come se fossimo chiamati tutti solo a giudicare. Io credo che questo sia un limite, mi fa venire in mente, se ci pensi bene, quando oltre 2000 anni fa nel Colosseo al popolo veniva dato come unica chance quella di giudicare se il gladiatore doveva vivere o morire proprio attraverso la mano col pollice verso il giù o verso il su, e dopo 2000 anni siamo tornati lì, a una proposta per cui le persone hanno come unica possibilità quella di giudicare gli altri. Ma questo è sbagliatissimo, perché una delle grandi conquiste è stata quella della libertà di pensiero, e quindi anche quando ci sono temi spinosi, di arrivarci liberi, critici e ragionando sulle cose. Invece c'è chi si mette con, appunto, in divano e giudica quello che fanno gli altri. Ma questo è inaccettabile, o meglio, è un impoverimento di quella che poi è la libertà che abbiamo conquistato dopo la guerra.
È uno dei motivi per cui a un certo punto hai fatto un passo indietro dai vertici del Partito Democratico, cioè il fatto che il tuo modo di fare politica è un altro?
Guarda, non voglio riaprire ferite, però è stato sicuramente un atto che non ho mai interpretato come un piccone contro la politica, ma casomai come uno schiaffone per chiedere di cambiare, una pala per costruire e non un piccone per distruggere, per dire bisogna cambiare, e in parte secondo me è anche servito. Per fortuna oggi le cose vanno meglio, c'è maggior ascolto, maggiore solidarietà, Letta sta lavorando bene, io sto facendo il presidente della regione e ho raggiunto l'obiettivo, quello di salvare la bella politica e di andare avanti, e poi vedremo.
Quindi tornando indietro lo rifaresti ancora, diciamo, no? ti ridimetteresti, diciamo così?
Sì, forse non avrei fatto alcuni errori che mi hanno portato poi a quella condizione, ma questo è un discorso che ormai appartiene al passato e voglio guardare al futuro, perché anche per la cosa che stiamo discutendo, la promozione della creatività dei giovani e ora affrontare i nodi che ci ha lasciato il Covid, cioè il lavoro, il benessere, la vita, il futuro, sono concentrato su questo.
Sì, infatti volevo proprio chiederti, 2 anni di pandemia, adesso abbiamo avuto pure quest'altro tema qui della guerra in Ucraina, ma insomma è chiaramente già un tema quello dell'affrontare il post-Covid, perché grazie anche e soprattutto alla vaccinazione, devo dire, noi siamo stati un faro nella regione Lazio, quindi questo va detto, anche questo.
Anzi,
perché
vogliamo
bisogna
fare una cosa un po' rivoluzionaria, cioè vogliamo ringraziare chi ci ha fatto stare meglio, nel senso che li critichiamo sempre i politici, però io devo dire che siccome ne andava della mia vita o non della mia vita, io a Zingaretti e D'Amato un grazie glielo do, perché vivere nel Lazio e vivere in Lombardia, per dire, faceva tutta la differenza nel mondo negli ultimi 2 anni.
Adesso ci scriveranno, pagati dal PD, pagati da Zingaretti, pagati dalla regione, vabbè, no, in realtà però io penso, come dicevo prima, che le cose vanno dette. Allora, ci siamo mossi molto bene, siamo riusciti in qualche modo in una situazione in cui il virus circola ancora, ma grazie appunto anche alla vaccinazione ne siamo fuori, le ospedalizzazioni insomma sono di meno, le terapie intensive sono la pressione è molto meno forte. Adesso però che cosa serve fare politicamente, Nicola, per superarla questa pandemia, per voltare pagina?
Allora, innanzitutto dobbiamo dirci una cosa che non era scontata: tutti quanti contro il Covid nella parte sanitaria abbiamo vinto. Ora tutti siamo contenti, ma grazie, come avete detto voi, alla scienza, ai vaccini, alle mascherine, al distanziamento, alle indicazioni, alla responsabilità di milioni di italiani. Calcolate che in 14 mesi sono stati fatti in Italia 135 milioni di inoculazioni di vaccino. Questa battaglia l'abbiamo vinta e non era scontato. Io ho avuto il Covid 7 marzo del 2020, ero tra i primi, e vi assicuro che ricordo quel periodo non solo per la malattia, ma anche per la percezione di non comprensione di quello che ci stava succedendo. Ora rimangono sul tappeto purtroppo gli aspetti non sanitari che la pandemia ha prodotto, che sono quello del futuro, quello che in tante persone, famiglie, possiamo dirlo quasi in tutti noi, c'è un po' più di incertezza nella capacità di immaginare il futuro, perché c'è il tema del lavoro, della produzione, del benessere, di come ci organizziamo, della serenità, e questo sta facendo rimanere o dare una percezione alle persone di essere sole, che secondo me è drammatico. E quindi se mi chiedi adesso che dobbiamo fare, adesso è, così come siamo stati uniti nel combattere gli effetti sanitari della pandemia, dobbiamo combattere gli aspetti sociali del lavoro, della ricostruzione di una prospettiva di vita, della lotta alle disuguaglianze insieme. E ritorno al tema, l'impegno sulla cultura, la creatività, chi vuole farsi un percorso di vita in un'esperienza di startup economica, chi vuole attraverso la musica o le arti o il teatro. Noi l'altro giorno abbiamo fatto un bando che rilancia la strategia di riempire i teatri, i cinema e le librerie indipendenti anche di nuova professionalità. Tutto quello che stiamo facendo, oltre ad avere una bellezza nel merito, come Lazio Sound ad esempio, ha anche l'ambizione di essere un pezzetto della riconquista di una prospettiva di vita. Purtroppo la guerra in questo è stato un dramma, sai perché? Perché ancora una volta chiude l'orizzonte della prospettiva del futuro. Il Covid è come se ci avesse portato a guardare la punta delle scarpe, perché come hai detto te, il tema era arrivare al domani, sì, e poi al dopodomani e poi al dopodomani. Ora insieme dovremmo rialzare la testa e guardare una prospettiva, e questo secondo me oggi è l'imperativo: togliere la paura e ridare la speranza.
A proposito, Nicola, di prospettiva e progettualità, no? C'è una data che è il 2030 ed è l'Expo per Roma, per il Lazio, e quindi io non posso non chiederti come questa opportunità potrà cambiare il destino di Roma e della regione, e cosa bisognerà fare a questo punto.
Guarda, Roma e il Lazio e l'Italia quindi sono le località che nei prossimi 15-20 anni ospiteranno i più grandi eventi planetari nel mondo. Nel 2025 è il grande giubileo del 2025, nel 2030 se vinciamo come stiamo combattendo per vincere l'Expo, nel 2033 un altro grande fatto religioso, ma che non parla solo ai credenti, che è il bimillenario della nascita di Cristo. Quindi noi avremo Roma e Lazio proiettati per motivi religiosi, ma non solo per motivi religiosi, perché sarà un messaggio universale, come grandi protagonisti del pianeta. Noi dobbiamo vivere questo con grande umiltà, ma anche con la grande ambizione di offrire al mondo un'opportunità di crescita collettiva, di opportunità di conoscenza. Non esiste nel pianeta un'area geografica che ha la stessa concentrazione di storia, di cultura, di beni archeologici, e tutto questo, mi permetto di dire, dal Colosseo al Foro a oggi le industrie cinematografiche o della musica, ha un filo che è la creatività e la cultura come forza di grande coesione e di benessere. E io credo che questa dovrebbe essere oggi uno dei pilastri della prospettiva di ricostruzione del futuro. Una piazza piena, come io mi auguro si possa tornare a fare e si tornerà a fare, che ascolta un concerto, è una piazza di vita che ti dà per quei momenti esattamente quello di cui abbiamo bisogno, una condizione che ti permette di vivere serenamente il presente.
Senti Nicola, prima di salutarci, perché dobbiamo lasciarti al tuo lavoro naturalmente, io dico, non si può piacere a tutti naturalmente, perché questa è una regola, grande regola di vita, che prima la si fa propria meglio è, secondo me, per tutti, e quindi sicuramente sto vedendo il nostro mondo, ci scrivono ipocriti lecchini l'immondizia, vabbè, non so cosa voglio dire, ma
credo che ipocriti lecchini fosse per noi, l'immondizia fosse per lui, come domanda.
Sì, no, immagino di sì, però voglio dire, vabbè, cioè, la trovo una cosa che... oppure l'immondizia eravamo noi,
c'è i pacchetti di lecchini, però lui comunque vuole sapere qualcosa sull'immondizia.
Vabbè, comunque questa è da. Però poi c'è un messaggio che diciamo in realtà mette insieme, da parte di un ascoltatore, Angelo, che mette insieme però in realtà più messaggi che sono arrivati dello stesso tenore, ma leggo questo: io non sono mai stato di sinistra, questa cosa me l'hanno scritta in tantissimi, Boris, ma Zingaretti continua a trovarlo intelligente, coerente e onesto, sono contento che sia il nostro presidente di regione, secondo me meriterebbe ruoli nazionali, purché ci lasci in buone mani. Però, e io a questo punto aggancio, a proposito di progettualità personale, dove sarà Zingaretti nel 2030, cioè nel senso ti vedi di nuovo e rilanciato anche in un ruolo per il paese oltre che per la nostra regione?
Guarda, io continuo a credere in una cosa, poi per questo magari mi fa piacere, mi sento davvero il presidente di tutta la regione a prescindere spesso dagli orientamenti legittimi che hanno tutti. Noi dobbiamo pensare al nostro futuro individuale facendo bene quello che siamo stati chiamati a fare, poi verrà il futuro, ma il futuro non si può costruire a prescindere di come fa il presente. Quindi io adesso garantisco che in questo ultimo anno faremo i fuochi d'artificio per onorare la fiducia che ci hanno dato, e poi vedremo insieme, vi faccio un fischio e vi date un consiglio.
Ecco, magari.
Però uno di questi fuochi d'artificio annunciacelo.
Certo, e come no, e ci divertiamo, se non è tutto triste qua.
Allora senti, facciamo così, io te l'ho già chiesto, la promessa di, insomma, appena potrai, insomma, di venire qui a trovarci in studio, magari ne parliamo anche con i nostri ascoltatori e ci fai ascoltare anche la tua musica, perché sappiamo che tu sei un grande appassionato di musica, anche di musica rock, quindi insomma vogliamo sentire anche le tue scelte musicali la prossima volta, va bene?
Assolutamente, vengo lì con la mia hit.
Bene, bene, anche perché Gualtieri ha suonato la chitarra.
Io purtroppo posso al massimo fischiare, però vediamo.
Con Gualtieri va tutto bene, al di là della musica, sì.
Benissimo, possiamo stare tranquilli. Ti mando un abbraccione che sta a casa col Covid.
Sì. Sì, 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 va bene, lo salutiamo anche noi, grazie a Nicola Zingaretti, ti aspettiamo presto, grazie mille, Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti con noi, pubblicità, torniamo fra poco.
Tutto il meglio dei 106 e 6, Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.